Allora, signore e signori, buonasera. Si sente se il sottoscritto parla così? Spero di sì. Fin giù in fondo? Fantastico. Io sono Mirko Elena. Questa sera ho il compito di moderare. Poi cercheremo di capire cosa vuol dire moderare. Non sono molto abituato a fare il moderatore, devo dire. Vediamo come me la cavo. Datemi una mano, non siate troppo cattivi. Per questa serata, sicuramente interessantissima, che vede tre grandiosi relatori che voi conoscerete sicuramente, io no, anche perché non vedo la televisione, quindi questo signore è una delle pochissime volte che lo vedo, per me lo potevo trovare per strada,
nemmeno io,
siamo, guardi che arriva giù il fulmine di Zeus, nonostante che lei abbia i contatti con l'Altissimo. Abbiamo Luca Mercalli, climatologo, è un giovanotto, vedo qui della data, ma per questioni ormai di uguaglianza maschi e femmine non dico l'età, no? Immaginatelo. Lui è presidente della Società Meteorologica Italiana, ha fondato e dirige una delle più grosse riviste italiane nel settore meteorologico, Nimbus, ha fatto N pubblicazioni, io sono un fisico quindi N per me vuol dire tante, ha fatto ancora di più pubblicazioni dal punto di vista divulgativo, e questo va tutto a merito suo, perché in Italia abbiamo una pessima tradizione in cui i tecnici, gli scienziati eccetera eccetera, le persone sapienti non si occupano, non si sporcano le mani di spiegare al pubblico, noi altri, che non è esperto di un certo settore, cosa fanno. Cioè vogliono i quattrini per fare ricerca, farne sempre di più, e non è mai sufficiente, further research is needed to clarify the point, but non ci dicono che cacchio fanno con i nostri soldi, e questo è un peccato. In Germania, da questo punto di vista, in Inghilterra c'è una tradizione migliore, ma chissà, forse questi signori ci aiutano a cambiare questa tendenza abbastanza negativa. Infine, chi di voi invece la televisione ce l'ha, l'avrà visto in televisione, l'avrà visto come articoli su Repubblica di qua e di là, insomma, personaggio importantissimo. Il secondo signore che questa sera ci intrattiene è Federico Paolini, ricercatore presso l'Università di Siena, a meno che nel frattempo non abbia fatto carriera e sia diventato ordinario come una scheggia umana, perché ogni tanto le scritte rimangono, dopo uno le ricicla, le tira giù dai siti, cioè, non so, ma la Valentina qui è professionale, quindi sicuramente ha aggiornato tutto. Lui è uno storico dell'ambiente, quindi ci dice sicuramente come erano belle le cose un tempo, come sono sfigatissime al giorno d'oggi. Basta poi che ci pensiamo a cosa succede quando andiamo dal dentista, che forse è meglio oggi che non rispetto alla nonna che legava il dente alla porta, ma insomma questo è un altro discorso. E lui si è occupato nel corso della sua, anche qui vedo, brevissima carriera, qui sono il puvecio, oggi è una cosa disgraziatissima, cioè prossima volta mette qualcuno con i capelli ancora più bianchi dei miei e con di meno. Lui si è occupato di storia sociale dei mezzi di trasporto, quindi tutti noi che andiamo in bicicletta, come me sicuramente Mercalli dammi ragione, vai in bicicletta.
Vado in treno e raramente in bicicletta perché abito in montagna.
Anch'io.
E quindi è una grana, perché quando devo portare su spingo.
Ma si cala, di mezzi di trasporto, quindi quando andiamo in bicicletta, automobile eccetera eccetera, lui ci studia, noi non lo sappiamo ma lui ci studia, potremmo andare dai giudici a dire se ci proteggono da questo losco individuo, e attualmente si dedica a studi sulla percezione dell'ambiente e dell'ecologia. Questo senza dubbio è una cosa molto importante, perché un conto è basarsi sui dati obiettivi, un altro conto è come facciamo tutti noi signori nel corso della nostra vita e anche nel corso delle decisioni importanti che dobbiamo prendere, su quello che ci sembra, sul feeling, sull'onda dell'emotività, ma l'emotività per certi aspetti è una cosa bellissima, ma sull'onda della moda che è un po' meno bella. È membro del Centro Interuniversitario per la Storia del Cambiamento Sociale e dell'Innovazione, complicato come titolo, e del Working Group, del gruppo cioè di lavoro SAPAI, che è Stati e Politica nell'Industria Automobilistica. Sostanzialmente era un amico del Giovanni Agnelli, questo non c'è dubbio, da questo si evince chiaramente, e ha fatto anche lui una serie di pubblicazioni che adesso non ve le leggo, qualcuno gli interessa paga e dopo gliele facciamo vedere. Infine abbiamo Mark Zebisch. Sono in biblioteca? Vabbè, fate pagare in biblioteca, dopo ci date i soldi a noi, scusi. Senti, come fate a rimborsarci con tutti i soldi che ci avete promesso? Cioè, c'era un casino di soldi stasera, voi non lo sapete, ma è una cosa, ci riempiono di quattrini. Mark Zebisch, che questa sera copre un ruolo assolutamente strano, ma di questo parliamo fra un attimo. Lui è dell'Istituto per l'Ambiente Alpino dell'EURAC, cioè gioca in casa, e è responsabile scientifico dell'Istituto per il telerilevamento applicato, quindi remote sensing nelle sue applicazioni concrete. Lui si è specializzato in monitoraggio, modelli delle dinamiche e sfruttamento del territorio tramite appunto l'utilizzo dei satelliti, degli aerei, delle tecnologie di ripresa dei dati relativi alla Terra dall'alto, e ha partecipato, cosa mi sembra abbastanza importante, alla stesura del rapporto cambiamento climatico in Germania nel momento in cui lui lavorava al Potsdam Institute for Climate Impact Research. Quindi una persona che ci potrebbe dire molte cose riguardo a uno degli argomenti che toccheremo anche questa sera: il clima cambia, non cambia, eccetera. Io sono un chiacchierone, l'avete capito, però nonostante gli strali di Valentina, che già mi guarda con i canini allungati, vorrei fare il mio pistolotto, altrimenti non mi guadagno i soldi che mi danno stasera. Infatti io penso che loro siano bravi, che quindi non ci sia in realtà bisogno di moderarli troppo. Oltretutto, se cominciano a begare, se le danno io scappo, vi arrangiate voi a dividerli. E volevo fare quasi una critica, però costruttiva, la vedo già spaventata, sul discorso, sul titolo di questa sera, Antropocene, cioè l'età dell'uomo, l'età della nostra specie. E la provocazione che volevo fare è questa: ma non siamo un po' troppo antropocentrici a pensare ad un antropocene? Cioè, è vero che noi siamo convinti ormai di avere in mano il destino del nostro pianeta, nel senso che effettivamente possiamo ricoprire di asfalto, come qualcuno dei miei assessori trentini, che adesso ci avete che fare anche voi perché è arrivato a mettere le mani sull'Alto Brennero, tenta di ricoprirci, non so, le cime del Catinaccio, eccetera eccetera, ed effettivamente in questo modo possiamo cambiarlo l'ambiente. Però se ci pensiamo, anche se adesso stiamo cominciando a cambiare il clima, alla fin fine abbiamo sviluppato una sensazione di essere i padroni del mondo. E questo è vero nel senso che riusciamo a spazzare via centinaia di specie che non torneranno, animali, vegetali, eccetera, che è uno dei drammi del nostro tempo a cui si dedica pochissima attenzione. È vero che con gli aerei che ci portano in vacanza di qua e di là o ai convegni inquiniamo e si comincia a avere l'effetto sul clima. Sono vere tante cose. Però alla fin fine le nostre capacità di intervento sul globo planetario, che chiamiamo Terra, per non dire sugli eventi che questo globo planetario possono anche influenzare in maniera pesante, è assolutamente nulla. In questo senso mi verrebbe da dire che siamo arroganti a parlare di antropocene. Noi ci stiamo cullando con l'idea di essere i padroni del mondo e in realtà bastano poche cose per farci venire la FIFA e mettere assolutamente in discussione tutta la nostra sicumera. Per dirne due o tre rapidissime, nel momento in cui noi avessimo l'esplosione in zone vicine al sistema solare di una supernova, non ci possiamo fare niente, quantità di radiazioni pesanti che potrebbero interagire molto negativamente con la nostra biologia, e noi siamo assolutamente alla mercé di questi fenomeni, di cui sappiamo qualcosa ma non sappiamo se una certa stella. Non ne sappiamo abbastanza, almeno per essere sicuri che non ci siano problemi di questo tipo dopodomani. L'arrivo di una nube oscura che ci diminuisce di un po' l'intensità della luce solare. Se il Sole ricomincia, come è stato nel 1600, a produrre poche macchie solari, quindi avere un'attività inferiore, in quel periodo c'è stata la cosiddetta piccola era glaciale. Noi siamo assolutamente incapaci di intervenire su quelle cose. Adesso cominciamo forse ad avere la speranza, ma speranza, nel giro di qualche decennio, di poter mettere mano su un asteroide, su una cometa che arrivasse verso di noi. Ma ancora, signori, per un bel po' di tempo, se capitasse domani o dopodomani, siamo qui come dei polli. E per arrivare a questioni geologiche, vulcanismo su scala grossa, quello che ha fatto i trap del Deccan, situazioni che hanno buttato in atmosfera quantità enormi di inquinanti, di CO2, eccetera. Di fronte a queste cose noi non abbiamo assolutamente nessuna possibilità di intervento. In questo senso mi piacerebbe poi sentire anche un po' il parere dei nostri amici qui, se non pensano anche loro che forse il termine antropocene sia un po' troppo così ottimista. Due ulteriori note piccolissime. Non dobbiamo peraltro assolutamente dimenticare che la tecnologia e la scienza nel corso di 4 secoli, signori, 4 secoli sulla scala della storia umana è nulla, hanno fatto miracoli. Noi abbiamo una conoscenza e una capacità di intervento su tante cose. Pensate al livello della biologia: oggi ci sono i trapianti, ci sistemano quando siamo mezzi morti, ci fanno ritornare qui a godere delle belle cose del mondo e delle tasse, e questo è stato fantastico. Ci sono sogni che si sono avverati, pensate al sottomarino. Qualcuno aveva immaginato di andare sott'acqua, qualcuno aveva pensato di andare anche addirittura in aria come gli uccelli, oggi abbiamo gli aerei. C'era il buon vecchio Giulio Verne che aveva pensato di andare sulla Luna, e quando lui ha scritto questa cosa 100 qualcosa anni fa era assolutamente fantascienza spinta. Oggi siamo andati. Quindi la tecnologia e la scienza ci ha fatto fare dei passi avanti giganteschi, che noi poi usiamo ma non siamo molto consci di questo. Però stiamo anche attenti che la scienza ci ha dato dei sogni che sembravano lì lì per avverarsi e non sono successi. Pensate, tanto per dirne una, ai progetti di aereo atomico su cui gli Stati Uniti hanno speso fracasso di soldi. Voi l'avete l'aereo atomico in giro? No. La mia professoressa di lettere, quando ero al liceo, quindi non proprio 3 secoli fa, 2 e mezzo, sperava che nel corso della sua vita sarebbe arrivata l'automobile atomica. Lei dice: metto dentro una mattonellina di combustibile atomico e la macchina va per sempre, non pago più, fantastico. L'avete voi? Forse la Fiat, la prossima vettura, anziché la 500, ci darà questo, ma ancora non l'abbiamo. Il viaggio al centro della Terra, col cavolo che ci andiamo sotto in profondità. Le guerre stellari di Reagan, questo sogno di risolvere con uno schiocco di dita tecnologico è un problema drammatico, essere alla mercé del nemico storico, del nemico ideologico, dell'URSS, eccetera, eccetera. L'idea che ogni tanto sentiamo anche sulle riviste di divulgazione, terraformare Marte, cambiare il clima dei pianeti, cosa, in base a quello che so io, non so se Mercalli o gli altri amici qui possono dirci qualcosa, assolutamente impossibile, proprio per questioni di fisica fondamentale. Un'altra cosa che non riusciremo a fare, ritornando al discorso di prima, è ricreare le specie che stiamo facendo scomparire. Impossibile. E stiamo buttando via delle risorse, delle conoscenze, delle cose preziose che la natura ci ha impiegato miliardi di anni a fare. E infine, per arrivare a un discorso che voi avete toccato, e qui chiudo, le scorie nucleari. È sperabile che riusciamo a gestirle. Oklo, il deposito naturale trovato in Gabon, dove c'è stato uno dei più belli esempi di serendipiti in un certo senso. Abbiamo trovato che la natura ha creato un reattore nucleare, lei, senza il nostro intervento, miliardi di anni fa. Le scorie sono rimaste lì, ma noi sapremo fare una cosa altrettanto bella, brava, efficiente? Non è detto, non è sicuro. Però oggi, nel momento in cui facciamo le centrali e le usiamo, scommettiamo su questo. Più tardi, semmai, ritorneremo su questi discorsi. Intanto spero di aver buttato lì anche per i nostri amici qui alcuni spunti. E se possiamo cominciare dando loro la parola, 2 commenti rapidi. Parlando di antropocene, siamo un po' troppo...
Io sono pienamente d'accordo con Paul Crutzen, premio Nobel per la chimica, uno degli scopritori dei meccanismi del buco dell'ozono, che ha coniato questo termine. Noi viviamo nell'Olocene in questo momento, che è il periodo storico dopo l'ultima grande era glaciale, recentissima. L'ultima grande era glaciale è cessata circa 15.000 anni fa. 15.000 anni fa qui sopra Bolzano c'era qualche centinaio di metri di ghiaccio, l'uomo c'era già, eppure chiamiamo adesso l'Olocene il periodo geologico dopo la fine dell'ultima era glaciale. L'antropocene Paul Crutzen lo pone negli ultimi 200 anni, più o meno dal 1800, con l'impiego del carbone per la macchina a vapore. L'uomo c'è da circa 4 milioni di anni, un ominide, poi Homo sapiens circa 100-150 mila anni. La nostra società, così come la possiamo considerare come un percorso storico di cui abbiamo una traccia culturale, 10.000 anni, cioè le prime culture del Medio Oriente che ci hanno lasciato delle testimonianze scritte. Perché io sono d'accordo con Crutzen? Non perché sia antropocentrico, anzi, riconosco perfettamente tutto ciò che è stato detto prima. Noi non contiamo assolutamente nulla nell'universo. Siamo in balia di qualsiasi fenomeno che esternamente a noi accada in questo momento, siamo in balia anche di molti fenomeni che possono accadere in questo momento qui. Per esempio pensiamo ai terremoti, in questo momento siamo totalmente sprovveduti di fronte ai terremoti, salvo mettere un po' più di tondini di ferro dentro le case, ma non è certo quella la gran soluzione. Però perché sono d'accordo? Perché in questi ultimi 200 anni l'uomo, più che come atto di superiorità sull'ambiente e sulla possibilità di poter gestire i fatti che accadono sul pianeta, è diventato però un attore fondamentale dei processi che capitano su questo pianeta, magari anche in maniera involontaria o senza porsi degli scenari prima delle conseguenze. Prendiamo un dato che mi sembra significativo. Oggi la potenza installata sul pianeta Terra per produrre energia utilizzabile nella nostra vita quotidiana, energia elettrica oppure insomma l'energia che usiamo dai combustibili fossili, dal petrolio, così, è di circa 13 terawatt. La fotosintesi sull'intero pianeta muove circa in un anno, cioè ha una potenza, chiamiamola così, installata, valutata tra i 40 e i 70 terawatt, insomma non è neanche un conto facile a farsi. Vedete che siamo sullo stesso ordine di grandezza, cioè quando parliamo di cifre di questo genere non è una gran differenza dire 13, 40 o 70. Comincia a esserci la differenza quando dico 0,1 o 700, ma siamo sulle decine. Allora, quando una sola specie, Homo sapiens sapiens, decide in 200 anni, perché non l'aveva mai fatto prima, prima usava una parte di quei 40 terawatt, come? Li usava bruciando la legna, cibandosi dei frutti che in qualche modo arrivano tutti dal processo del mondo vegetale che con la fotosintesi accumula energia solare e poi la distribuisce agli animali. Insomma, mangi un salame e sempre energia solare. E si utilizzava fino a 200 anni fa il vento per far andare le navi, l'acqua per far andare i mulini, la legna per scaldarsi o far fondere i minerali e il cibo che arrivava dalle piante. Questo comunque era tutto sottratto a quei 40 o 70 terawatt di energia dalla fotosintesi e dai processi invece atmosferici. Oggi ne facciamo 13 praticamente di energia che arriva dal nostro patrimonio fossile accumulato nel passato. Chiuderei qui il mio intervento, perché siamo in tanti, abbiamo tantissime cose da dire. Ecco perché ritengo che ci sia l'antropocene, perché già questo numero significa che l'uomo sta incidendo pesantemente sui processi naturali, con lo stesso ordine di grandezza delle forze che hanno dominato invece per miliardi di anni. La cementificazione e l'asfalto che hai detto poi sono un'altra cosa molto interessante. La Terra è piuttosto indifferente a questo, ma non siamo indifferenti noi.
Dunque, il concetto di antropocene sicuramente è molto interessante e da un punto di vista storico anche molto esteso. L'uomo ha modificato da sempre l'ambiente in cui viveva. Tra l'altro i primi studi parlano di inquinamento ambientale già per esempio all'epoca romanica. C'è uno studio importante, si studia inquinamento smog sull'Appia Antica, perché comunque qualsiasi civiltà che vive produceva i propri effetti sull'ambiente. Il metro di impatto ambientale dell'uomo è cambiato significativamente dalla prima rivoluzione industriale, quando sicuramente l'uomo ha iniziato a pesare molto di più sull'ambiente, sull'impatto ambientale, ed è diventato evidentissimo dal 1950 ad oggi, quando con la seconda rivoluzione industriale, comunque con la diffusione dell'industrializzazione di massa, sono cambiati i parametri, non tanto di quello che può essere il vario tipo di inquinamento, ma proprio per esempio del parametro che per esempio noi storici a cui diamo molta importanza, di sfruttamento delle risorse. Le grandezze sono aumentate per 10%. Se nel 1950 veniva pescata una quantità X di pesce, adesso ne viene pescata una quantità 100 volte X, e così per il consumo di carne, per il consumo di prodotti derivati, per esempio latticini eccetera, e così per i prodotti fossili. Ovviamente la prima cosa che a tutti viene in mente è lo sfruttamento dei carburanti, però il nostro impatto sull'ambiente non è solo l'uso dei carburanti, che è quello sicuramente di cui si parla di più, perché ha un certo peso sull'effetto serra, ma per esempio è moltissimo importante lo sfruttamento delle risorse. Noi parliamo di metabolismo delle città, perché le città sono ormai degli organismi fortemente metabolici che consumano risorse che arrivano da tutte le parti del mondo e restituiscono indietro metaboliti, quindi sostanzialmente rifiuti, inquinamento. La questione dell'anidride carbonica è sicuramente molto importante, perché dai carotaggi che noi abbiamo almeno ci dicono gli studiosi che dalla storia in cui è possibile avere delle misurazioni, dai periodi storici per cui è possibile misurare, la CO2 presente nella nostra atmosfera non superava mai le 300 parti per milioni. Adesso siamo arrivati negli ultimi, in poco più insomma, di 20-30 anni, ad avere quasi 390 parti per milioni, che appunto significa modificare pesantemente l'equilibrio della nostra atmosfera. Ma non è questo l'aspetto più importante, è uno dei tanti aspetti. Sicuramente lo sfruttamento della terra in quanto risorse è quello che solitamente impatta, magari non ce ne accorgiamo perché siamo tutti parte di questo sfruttamento, sicuramente, però questo dalla misura dell'antropocene. Noi consumiamo tantissimo, consumiamo prodotti che vengono da ogni parte del mondo, per cui produciamo sempre più impatti di vario genere sulla natura, e sono, queste sono difficilmente misurabili. La misura più efficace sicuramente sono i rifiuti, ma è una delle tante, per cui sicuramente l'antropocene esiste, l'uomo agendo produce effetti sulla natura.
Adesso avremo il terzo nostro ospite, ma a cui bisogna dire una parolina. Stasera abbiamo un problema linguistico. La maggior parte di noi parla in italiano, quindi imponiamo in un certo qual modo la lingua dominante per questa serata. Il problema è che Mark con l'italiano lo capisce abbastanza bene, ma non perfettamente. Allora stavamo pensando di fargli fare gli interventi quando lui vuole commentare interviene, se desidera parla in tedesco e qualcuno mi traduce a me, altrimenti un'alternativa poteva anche essere dirgli di parlare in inglese, ma a questo punto dobbiamo fare una specie di votazione quasi democratica, nel senso che voi preferite sentirlo parlare in tedesco o in inglese? Chi auf Deutsch? Mano alzata. Auf Englisch? Tedesco allora.
E il francese?
Francese,
parus. Passa il suore. Paruschio. Io ho suggerito il cinese, ma non riceve molti applausi.
Anche se diventerà di grande attualità.
Non c'è dubbio.
Okay.
Mark, se vuoi, wenn du möchtest, bitte andefalls. Also
ich möchte dazu sagen, die Vorredner haben schon wirklich sehr vieles gesagt. Ich glaube, es ist auf jeden Fall anthropozentrisch zu sagen, wir leben im Anthropozän. Aber wie Stephen Hawking immer sagte, wir Menschen sind eben anthropozentrisch und können auch nur so denken. Selbst die Frage, warum hat dieser Planet eine Atmosphäre, kann man nur damit beantworten, indem man sagt, weil wir hier sind und diese Frage stellen können. Also insofern ist es ein anthropozentrischer Begriff, aber was sicher richtig ist, dass der Mensch oder dass nie zuvor ein Lebewesen die Erde derart verändert hat. Und zu allem, was gesagt wurde, möchte ich nur noch eine Zahl hinzufügen, die sehr bekannt ist. Es gibt Eisbohrungen in der Antarktis, in der über 600.000 Jahre das vergangene Klima rekonstruiert worden ist. Und aus diesen Eiskernen lässt sich also mittlerweile beweisen, dass die CO2-Konzentration in den letzten 600.000 Jahren niemals höher war als jetzt in der Gegenwart. Also sie war sogar fast nur halb so hoch wie jetzt. Und also das ist doch ein Beweis, dass sich in 600.000 Jahren, in denen es sehr, sehr viele Veränderungen gab, der CO2-Pegel nie so weit erhöht hat, wie er eben jetzt ist, dass der Mensch da sehr deutliche Spuren hinterlässt.
Another very important point, le organizzatrici non hanno pensato solamente al nostro spirito, alla nostra cultura, ma anche alla nostra panza, che in italiano è la parola più importante, e quindi giù al bar c'è un'offerta, prendi due, paghi uno, bevi due, paghi uno, scegliete voi la versione corretta. Questa è una cosa molto importante e cercheremo di chiudere le presentazioni per tutta la durata, sì, non per le prossime settimane, eccetera, purtroppo, ma insomma, sapete che le fregature ci sono sempre. Io volevo procedere facendo ai nostri amici, poi si incazzeranno come dei negri e dicono non l'abbiamo mai visto prima, sto disgraziato, si chiama amici, vabbè, insomma, un po' di informalità non fa mai che male, no? Un'altra questione, negli Stati Uniti, che sostanzialmente, che ci piaccia o no, è la potenza leader da un punto di vista tecnologico, ma non solo tecnologico, del nostro mondo attuale, c'è una grossa fede e fiducia, ma io direi quasi proprio fede, negli aspetti tecnologici. C'è la speranza che per quasi qualunque problema ci sia il technical fix, la soluzione tecnologica che in un zack e tac ti risolve la questione. Questo anche su situazioni molto complicate come quelle politiche. Prima accennavo al discorso delle guerre stellari. Gli Stati Uniti ovviamente non gradivano essere ricattabili dai russi, dai sovietici, che gli potevano lanciare sulla testa un numero spropositato di bombe nucleari, cancellando in un colpo solo la loro civiltà, e anziché cercare di dialogare, di convincere, cosa che impieghi tempo, è difficile, devi metterti nei panni di quell'altro e tutto il resto, hanno pensato che con i satelliti, i raggi X e questo e quest'altro si risolveva il problema. Noi in Europa questo tipo di discorso forse lo sentiamo meno, in particolare direi in Italia lo sentiamo pochissimo. Noi siamo un paese in cui c'è ancora un baratro tra quello che è il mondo tecnico-scientifico e il mondo umanistico, e chi ci governa sostanzialmente sono degli ignoranti terribili di qualunque cosa che abbia a che fare con scienza e tecnologia. Sono anche ignoranti di questioni umanistiche, devo dire, molto spesso, ma insomma, voi come vedete questo problema per il nostro paese, anche in un'ottica più ampia, no? Dal punto di vista di confrontare problemi che sono grossi, e se non ci pensiamo oggi, domani ci sarà da piangere. Pensiamo a quello che non abbiamo fatto dopo il referendum contro il nucleare dell'87. Io ho votato no, però mi sarei aspettato che l'Italia si desse da fare per fare il solare termico, il solare fotovoltaico, eccetera. Lo troviamo qui in Sud Tirolo, il fotovoltaico, lo troviamo in Austria, lo troviamo in Germania, lo troviamo in Svezia.
Anche sul mio tetto.
Esatto, bravo. Ma è da dire, noi non abbiamo fatto niente, a distanza di 20 anni ci ritroviamo così a doversi muovere in fretta, a tamponare, eccetera. Voi che avete esperienza, che avete un quadro complessivo, diciamo così, universale davanti agli occhi, come lo vedete? E qui possiamo parlare di clima, ma possiamo parlare di tante altre cose. Il nostro futuro, c'è speranza di cambiare, c'è speranza anche con incontri di questo tipo di riuscire a far capire che le questioni tecnico-scientifiche sono quelle dirimenti per il nostro futuro, se c'è ovviamente poi una decisione politica alle spalle.
Manteniamo questo ordine più o meno, è una regola, ci diamo
come
una
come
regola.
Volete, come volete.
Io penso che non bisogna neanche peccare di eccesso fideistico nella scienza, l'hai detto all'inizio. Se uno legge le riviste di divulgazione scientifica degli anni 50, c'è questo sogno, avremo tutti ci muoveremo tutti per esempio volando. Ci sono queste vignette con il papà ingegnere che torna a casa con un piccolo elicottero, parcheggia l'elicottero in un hangarino invece che con l'autovettura, va a casa e fa cena con la moglie che nel frattempo ha cucinato con una strana cucina avveniristica. Sì, è vero, abbiamo il forno a microonde oggi, ma l'elicottero costa più o meno 35 euro al minuto e insomma se lo possono permettere in pochi, e se anche ce l'avessero tutti in questo momento sopra di noi cadrebbero dei pezzi di brandelli di elicotteri che si sarebbero scontrati. Io non ho una fiducia totale nella scienza, benché ogni giorno lavori con la scienza, forse proprio per questo. Ci sono dei limiti che non possiamo superare, bisogna avere una visione estremamente laica della scienza e capire dove vogliamo arrivare e dove ci può aiutare la scienza. Per questo penso che in Italia ci siano tutti gli ingredienti per avere una visione equilibrata. Oggi non lo si fa forse nemmeno per questi motivi, ma perché siamo un paese di truffatori. Io penso che questa sia la chiave di volta. Un paese dove vince sempre l'interesse di bottega, ma veramente a tutti i livelli. Io penso che su 60 milioni di abitanti almeno 40 hanno le mani sporche, ma avere le mani sporche significa aver convinto l'amico sindaco di un piccolo paese a cambiare le zone sul piano regolatore per far diventare il prato dei nonni un buon terreno edificabile per farci l'alberghetto o le villette a schiera. Dico questo, non dico poi da lì a salire. Ci sono tutte le competenze in un paese come l'Italia, come in altri paesi, per accorgersi che esiste la scienza, che esiste la tecnologia, e anzi abbiamo qualcosa in più, perché l'America è vero che ha questo enorme potenziale tecnologico, ma forse gli manca un po' di anima. E noi invece con la nostra storia, quando uno si gira e anche soltanto di là, tac, vede, non lo vedo più, vedevo emergere il campanile fiammeggiante di gotico del Duomo, uno va in America e questo campanile fiammeggiante non c'è. Bisogna mettere insieme le culture, l'Europa per questo penso che sia estremamente più ricca, un grande crocevia del mondo nel quale io continuo nonostante tutto a ritrovarmi a mio agio. Bisogna riprendere una visione del mondo che non sia soltanto legata all'interesse del momento. Allora potremmo fare, secondo me, una grande sintesi tra la cultura umanistica, tra la filosofia, tra la scienza, tra la tecnologia, e capire dove vogliamo andare, perché credo che oggi la domanda fondamentale sia questa. Ci agitiamo con molta rapidità, muovendoci in maniera anche un po' caotica, senza capire bene dove vogliamo andare. 50 anni fa probabilmente avevano ben chiaro dove volevano andare, l'hanno fatto anche creando dei problemi, quelli che stiamo commentando adesso, ma almeno c'era un indirizzo preciso. I miei genitori, i miei nonni, l'indirizzo preciso ce l'avevano, volevano evitare la fatica fisica, volevano avere il cesso in casa invece che sul balcone, volevano avere una casa calda invece che una casa fredda dove ci si lavava la faccia nel catino con l'acqua gelata al mattino. Volevano avere queste cose. Non si possono, in fin dei conti, condannare. Sono state fatte male, sono state raggiunte in modo forse disordinato, ma almeno un ago della bussola c'era. Io domando anche a tutti voi, ora che tutti noi abbiamo 3 cessi in casa, che tutti noi abbiamo 3-4 macchine, a San Donato Milanese lottano per avere i box per mettere la 5ª autovettura per famiglia. Questo è il problema dell'assessore all'urbanistica di San Donato Milanese, eh? Il 5º box per la 5ª macchina in famiglia. Dov'è l'ago della bussola? Che direzione ci sta indicando? Dove vogliamo andare? Di cosa abbiamo bisogno? Forse credo che manchi questo elemento.
Sì, io porrei l'accento più che sulle questioni tecnologiche, che comunque erano, come ricordava Mercalli, molto in auge negli anni 50 e 60, in cui tutte le riviste, per esempio, di urbanistica erano piene di questi elicotteri volanti che si incrociavano sui tetti delle nostre città. Porrei l'aspetto sui problemi culturali, perché poi alla fine lo sviluppo viene gestito da processi culturali che sono molto importanti. Se noi andiamo a leggere gli atti parlamentari, gli atti degli enti locali, scopriamo che il dibattito su problemi che passano dal sistema di sviluppo all'inquinamento è sempre un dibattito di retrovia, cioè discutevano di cose che a loro sembravano attuali nell'epoca, mentre in realtà erano già superate. La società aveva già spostato di uno o due gradini in avanti il termine acuite del problema. Quindi il fatto culturale è molto, molto importante, forse più importante del termine tecnologico. Il fatto è questo, che il nostro sistema, il sistema Italia in cui viviamo, il sistema Terra, è un sistema molto complesso che non si può pretendere di governare con la semplificazione dei problemi, ma con la consapevolezza che i problemi sono complessi e quindi bisogna governare, bisogna pensare i problemi con la complessità. Faccio un esempio di questi giorni, proprio di estrema attualità. Fino adesso ci strappavamo i capelli per la delocalizzazione verso l'Asia, adesso sono di questi giorni le notizie che si sta riavendo una delocalizzazione all'incontrario, cioè dall'India. Ormai in India gli ingegneri indiani costano quanto quelli americani, le imprese tornano nuovamente negli Stati Uniti. Quindi il mondo nostro è molto complesso e non si può mai ragionare con la semplificazione, con un cieco fideismo che sia verso la scienza o verso una certa idea, che sia di natura politica, religiosa, sociale, quello che vogliamo, ma va governato con l'attenta conoscenza dei problemi, con la complessità. Quindi non è molto, cioè bisogna ragionare sicuramente in ambito del dubbio, cioè l'unica cosa che può spostare avanti il nostro orizzonte è il dubbio, essere laici in senso di porsi sempre nuovi dubbi per governare una complessità che ogni giorno diventa sempre più complessa.
Also ich glaube, in Zukunft werden wir mit einer Mischung leben müssen. Also ich glaube, dass unsere Technologie und die neuen Entwicklungen durchaus dazu beitragen, Energie zu sparen, die Folgen des Klimawandels auch zu reduzieren, die Auswirkungen zu reduzieren. Aber wir werden sie sicher nicht ganz verhindern können. Also in 50 bis 100 Jahren werden wir mit den Auswirkungen des Klimawandels leben müssen. Und ich glaube auch, dass wir gelernt haben, damit zu leben. Eine Befürchtung, die ich ein bisschen habe, ist, dass der Klimawandel und auch die Kosten des Klimawandels die Gesellschaft weiter spalten, weil Anpassung an den Klimawandel ist teuer, so etwa wie zum Beispiel biologische Lebensmittel oder ökologische Lebensmittel heute. Also es kann sich nicht jeder leisten, mit den Folgen des Klimawandels zurechtzukommen. Also zum Beispiel, wenn die Energiepreise steigen, wird es nach wie vor Verkehr geben, aber es können sich vielleicht nicht mehr alle leisten. Und das ist, denke ich, eine große Herausforderung an die Kultur, wie man damit zurechtkommt, also wie man diese Lasten gleichmäßig verteilt. Und das betrifft natürlich nicht nur ein Land, sondern das betrifft ja auch die ganze Welt. Also gerade wenn jetzt eben davon geredet wird, dass die große Gefahr ist, dass China oder Indien zu den großen CO2-Emittenten werden. Das stimmt natürlich, aber sie haben von der Pro-Kopf-Emission immer noch viel, viel geringere Werte als Europa und auch als Südtirol. Also Indien nur als Beispiel hat circa eine Tonne CO2 pro Jahr pro Kopf und in Europa ist der Schnitt bei 10 Tonnen pro Jahr pro Kopf. Also da sind immer noch Welten dazwischen. Und damit, denke ich, müssen wir in Zukunft zurechtkommen und das ist eine große Herausforderung, eine große kulturelle Herausforderung auch.
Una cosa importante era che se avete le classiche domande che vi scappano, che non potete trattenere, potete anche farle adesso senza dover attendere alla fine che facciamo poi discussione un po' libera. Questo però, specialmente se c'è un qualche collegamento con le cose che vengono dette dai relatori in modo tale da non interrompere troppo la loro presentazione. Volevo in un certo qual modo sentire anche dai nostri amici Mercalli e Paolini, qualcosa su cui mi pare abbia anche un po' interagito l'amico Mark, sulla questione di quanto loro vedono importante la partecipazione dei cittadini nel cambiare stile di vita, stile di produrre, stile di tutte le cose che noi facciamo nella nostra giornata. Nel senso che molto spesso, e questo è un messaggio che viene sempre riproposto quando qualcuno tenta di indicare un ruolo o l'importanza di un ruolo per il singolo cittadino nel risparmiare energia, nel risparmiare risorse, nel non inquinare, eccetera, eccetera, si dice, ma questi cambiamenti di comportamento sarebbero una goccia nel mare, oltre al fatto che sono molto difficili, perché una delle caratteristiche pessime dal mio punto di vista dell'essere umano è che siamo tutti quanti estremamente abitudinari, estremamente tradizionalisti. Tendiamo a fare domani le stesse cose come le abbiamo fatte oggi, oggi le facciamo come le abbiamo fatte ieri. E quindi variare ci costa un grosso sforzo intellettuale. Non siamo portati generalmente nelle medie a pensare a fare le cose in maniera differente. Anche quando sentiamo degli inviti che possono essere abbastanza logici, e che forse qui nella nostra regione facciamo anche chiudere il rubinetto dell'acqua quando ci si lava i denti, eccetera eccetera, in tanti altri posti penso che il discorso è: ma chi se frega, ci sono il comune, le industrie, eccetera eccetera, che consumano molto più di noi, sono loro che devono intervenire, che devono mettere in pratica comportamenti virtuosi per riuscire a far cambiare le cose. Il nostro ruolo come cittadini è assolutamente secondario e non è importante. Anche se noi scialliamo, anche se noi ci comportiamo male, questo non ha importanza. Dal mio punto di vista questa è una posizione molto sbagliata, perché da una parte siamo poi noi stessi cittadini che, quando ci troviamo a gestire le industrie, la cosa pubblica eccetera, dobbiamo prendere le decisioni, e se il nostro mindset, se il nostro forma mentis è di un certo tipo, anche quando avremo grosse responsabilità ci comporteremo in maniera negativa. Ma sta di fatto appunto che se cerchiamo di cambiare il comportamento del singolo cittadino, cosa che da sola può effettivamente essere una goccia nel mare, ma che moltiplicata per i 60 milioni di italiani o il miliardo di persone che al mondo stanno bene può avere effettivamente un impatto, i numeri quando li moltiplichiamo danno dei risultati pesanti, richiede però uno sforzo grosso, e generalmente i media sono a tutto interessati tranne che a fare campagne di educazione di questo tipo. Come vedete voi così le prospettive? Avete una ricetta? Avete un feeling se queste cose siano, valga la pena insomma di buttarci dentro anima, corpo e sforzi all'infinito per cambiare i comportamenti singoli, o effettivamente è meglio pensare a quello che gli americani chiamano questo technical fix?
Io penso che sia assolutamente necessario, anzi credo che sia l'ultima e unica chance che abbiamo questa. Faccio più o meno un incontro di questo genere ogni sera, in tutte le parti d'Italia, qualche volta anche fuori d'Italia. Pochi giorni fa ero a Bruxelles, al Parlamento europeo, e ho potuto parlare di questi argomenti, di clima, come ha parlato il nostro amico che ha lavorato a Potsdam. Li ho illustrati ai deputati italiani, immaginando che li conoscessero tutti già perfettamente. Mi sono meravigliato che molti invece non li conoscono. Oppure, se li conoscono, non ne vedono le connessioni. Ecco, quello che abbiamo già fatto noi questa sera è stabilire immediatamente delle connessioni. C'è il grafico della CO2 in Antartide, e lo vediamo lì pubblicato sui giornali dicendo: non è mai stata così alta la CO2, dobbiamo ridurre i consumi. E poi ci sfugge il nesso, per esempio, con il picco del petrolio, con i cinesi che consumano solo un quinto di quanto stiamo consumando noi, ma sono 1.300.000.000. Ci sfuggono tutti i legami di quello che invece hai chiamato il mondo complesso. Ecco, forse già soltanto mettere insieme il mosaico, il quadro di unione, è un grande passo avanti. Se poi riusciamo anche a intervenire sugli stili di vita, se abbiamo un certo tipo di problemi, questi problemi non nascono da soli, nascono semplicemente dalla sommatoria delle azioni quotidiane di 6 miliardi e 600 milioni di persone sul mondo. Quindi è un processo assolutamente additivo da questo punto di vista, i cui fenomeni non sono più additivi, possono innescare invece dei processi che abbiamo visto sono complessi, quindi non lineari, quindi possono generare degli effetti domino. Ma il litro d'acqua che ognuno di noi consuma, questo sì che è additivo. Un litro ciascuno fa 6 miliardi e 500 milioni di litri, ammesso che tutti avessero l'acqua da consumare. Non ce l'hanno. Allora qui la cosa diventa ancora più interessante, perché ci stiamo accorgendo che in realtà questa predica che ci stiamo un po' facendo riguarda in maniera importante 1 miliardo di persone. 3 miliardi che stanno copiando noi e che quindi in questo momento stanno facendo collassare il sistema, perché vorrebbero applicare un modello di sviluppo che noi stiamo invece accorgendoci che non funziona a lungo, e un altro paio di miliardi che sta a guardare con la panza vuota. Questo quindi è la sfida attuale: cominciare da chi la panza ce l'ha piena, a volte anche troppo piena, per dare un indirizzo, per far sì che anche chi sta copiando a questo punto cominci a copiare bene. Non possiamo pretendere che in Cina si copi bene se noi in questo momento facciamo tutt'altro. Quindi io credo che sia estremamente importante oggi agire sulle abitudini, sui cambiamenti, così nella vita quotidiana, perché poi sono questi che moltiplicati per N e arrivando poi anche a condizionare la politica, che alla fine fa quello che la gente chiede. Se la gente chiede di avere la macchina da 500 cavalli, il politico tenderà ad asfaltare tutto il mondo. Se la gente chiede di avere i pannelli solari, il politico faciliterà l'installazione e la produzione dei pannelli solari. È la cultura che deve alla base di tutto far emergere questo tipo di richiesta. E poi proviamoci. La ricetta io non ce l'ho, credo nessuno in questo momento abbia una ricetta vincente. Questa è una delle possibili soluzioni. Costa relativamente poco, perché insomma fare cultura possiamo provarci tutti, disseminarla anche, moltiplicarla, ognuno di noi, e vediamo. Se funziona ce l'abbiamo fatta, se non funziona l'antropocene ci insegna, andando un po' indietro nel Pleistocene o ancora più indietro nel Cretacico, così, che qualcuno non ce l'ha fatta. Tante specie non ce l'hanno fatte semplicemente perché non si sono adattate all'ambiente. E vabbè, se non riusciremo con la nostra cultura a cambiare, pazienza. Come dice un grande economista che ha introdotto la fisica nell'economia, Nicolas Georgescu Roegen, un ungherese che si è trasferito poi a lavorare negli Stati Uniti, forse il mondo del futuro sarà delle amebe.
Io penso che, ritorno qui, i comportamenti dei singoli sono importanti ma non determinanti, perché i problemi sono talmente complessi che un comportamento del singolo può essere determinante ma non risolutivo. Mi spiego, faccio due esempi. Per cambiare uno stile di vita serve un cambiamento nella cultura, e i comportamenti culturali hanno dei tempi molto lunghi. Cioè, per esempio, far variare un comportamento che considera normale l'uso quotidiano dell'automobile sicuramente non serve un anno, non ne servono due, ma probabilmente ne servono 50, ma forse anche di più. I comportamenti, le trasformazioni culturali sono molto più lente delle trasformazioni tecnologiche, e questo è uno dei problemi. Ci sono anche altre cose, cioè non basta, sicuramente è importante, che ne so, ridurre il consumo quotidiano di acqua, però voi pensate, faccio due esempi concreti. Due politiche risolutorie, il trattato di Kyoto e una delibera recentissima dell'Unione Europea per ridurre, immettere nei nostri serbatoi biocarburanti, quindi carburanti non inquinanti. Il trattato di Kyoto è importantissimo perché comunque ha dato un segnale che c'è un problema, però ne ha generati altri. Per esempio, con il sistema dello scambio di quote, della vendita, della compravendita di quote, abbiamo provocato il senso che anche territori completamente ancora non inquinati, per esempio l'Islanda, si vende le proprie quote e le vende a aziende altamente impattanti come quella che produce alluminio, il caso dell'Alcoa in Precelo, che stanno costruendo un mega impianto industriale raffineria di alluminio, che provocherà la deviazione addirittura di uno dei più importanti corsi d'acqua dell'Islanda. Quindi un paese che ha quote ancora ampi da sfruttare, cosa fa? Vende le quote e ovviamente ha un vantaggio economico. Quindi questa è una diseconomia, un disvalore prodotto da un trattato che comunque si considera positivo. Il secondo esempio, il biocarburante. Il biocarburante sicuramente è positivo perché comunque tende a ridurre le emissioni prodotte dai carburanti nei nostri automobili, però a livello mondiale cosa provoca? Sta provocando ad esempio la deforestazione in Indonesia, che ha firmato un contratto con l'Unione Europea per la produzione di olio di palma da cui estrarre poi biocarburanti, tagliando migliaia di chilometri quadrati di foresta pluviale. Quindi anche lì c'è forse un'economia per noi, che andando in macchina produciamo meno inquinanti, quindi avremo magari città più pulite, ma una diseconomia globale perché noi ci ritroviamo poi senza foresta pluviale. Quindi i problemi sono sicuramente importanti. Allora è importante due tipi di analisi: una, quella che fa l'IPCC, che fa tutti l'UNEP, tutti gli organismi dell'ONU, che ci dimostrano come il cambiamento sta arrivando e sta arrivando anche in maniera sostenuta, e dall'altro però uno studio per esempio fatto da Nicola Stern, che ha pubblicato per il Ministero dell'Economia della Gran Bretagna, in cui fa vedere che se non cambiamo non è tanto ci ritroveremo in penuria di acqua, che comunque sono tutti problemi molto reali, ma ci troveremo di fronte a una crisi economica che sarà 3 volte più potente di quella della crisi del 1929. Immaginatevi cosa può rappresentare per una regione come il Trentino, come per esempio la mia regione, la Toscana, non riuscire più a produrre vino di qualità, agricoltura di qualità e così via dicendo. È un crollo, un crack per l'economia. Quindi è importante il singolo, ma è più importante riuscire ad elaborare politiche veramente a livello globale. Il fatto è che mancano istituzioni globali che siano in grado poi di tradurre in atti concreti queste politiche. L'ONU non è assolutamente in grado in questo momento di orientare la politica globale.
Ja, ich möchte vielleicht noch ein weiteres Beispiel hinzufügen. Also ich glaube erstmal, dass wir uns auf jeden Fall ändern müssen, dass wir unseren Lebensstil ändern müssen, weil es gibt wirklich keine Patentlösungen. Der technische Fortschritt wird dazu beitragen, zum Beispiel den Energieausstoß zu verringern, aber es gibt eben keine Patentlösung. Ein Beispiel, was zurzeit eben eigentlich sehr in der Presse ist, sind eben die nachwachsenden Rohstoffe. Das ist sicher erstmal prinzipiell eine sehr gute Sache, bringt vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Perspektive für die ländlichen Gegenden. Auf der anderen Seite ist es so, dass dort mittlerweile auch sogar schon ein Konkurrenzkampf zwischen Energie und Lebensmittel entsteht. Also gerade Mais in Amerika ist es mittlerweile schon so, dass Amerika, vor allem Südamerika, dass dort die Lebensmittelpreise für Mais steigen um 60%, weil eben Mais mittlerweile als nachwachsender Rohstoff auch für die Autoindustrie, für die Energieversorgung interessant ist. Und da kommt man natürlich in neue Konflikte. Und das ist mit jeder Lösung, die erstmal wie eine Patentlösung ausschaut, so. Und drum denke ich, also Energie sparen, darauf werden wir nicht verzichten können. Und es wird auch vielleicht in geringem Maße, aber es wird auch gewisse Abstriche im Lebensstil für uns bringen müssen. Ich glaube, da war eine Frage.
Volevo chiedere, rispetto a quello che è stato detto prima per quanto riguarda il fotovoltaico, per quanto riguarda i pannelli solari, mi pare che esista, sicuramente esiste in Sicilia una parte di territorio che Rubbia ha dedicato proprio a questo, e volevo sapere che esito ha questo studio, questo territorio, cioè come funziona, cioè ci sarà una ripercussione anche per quanto riguarda il territorio nazionale? Cioè che cosa è stato fatto e cosa verrà fatto ancora?
Il nostro moderatore ha detto una cosa molto giusta all'inizio. Dobbiamo distinguere i dati, i fatti, dall'emotività, che ancora certe volte può andare bene, altre volte meno bene, e dalle mode, che invece quasi sempre sono perniciose. Qui siamo nel campo della moda. L'operazione di Rubbia non ha assolutamente nessuna particolare innovazione da un punto di vista scientifico, è una idea vecchia di una trentina d'anni, è il solare termodinamico, cosiddetto il solare a concentrazione. Si tratta con degli specchi di concentrare il sole, quello che faceva Archimede, e concentrarlo in un punto dove, oppure in un fluido che si scalda, in questo caso è un fluido che si scalda ad alta temperatura, quindi non acqua ma in generale dei sali che fondono attorno ai 400-500 gradi, e poi fa funzionare la solita caldaia che fa bollire l'acqua che poi dopo produce elettricità, come qualsiasi altra centrale termoelettrica. Ha un grosso problema: gli specchi sono molto sensibili o al passaggio di una minima nube, perché non concentrano più niente, oppure alla polvere, che ne diminuisce l'efficienza. Quindi è una visione di nuovo di grande propaganda questa. Serve a dire: c'è la soluzione, state tranquilli, ci stiamo lavorando, quando in realtà sarebbe molto meglio fare meno chiasso e favorire l'installazione di normali pannelli solari, come quelli lì o anche quelli ancora più semplici, piani, non sottovuoto, su tutti i tetti dove è possibile metterlo. La Turchia l'ha già fatto, non ha Rubbia, non fa gran chiasso, ma ci sono molti più tetti solari in Turchia che in Italia. Non cito la Germania, perché lì è addirittura ridicolo fare il paragone, in un paese che ha un terzo del sole in meno rispetto all'Italia. Il resto è propaganda, va bene così, per dire, come il motore a idrogeno, che bello, quella è un'altra novella, metteremo l'acqua nella macchina e verrà fuori la corrente. L'acqua è la cenere dell'idrogeno.
Posso intervenire un attimo con i poteri dittatoriali del moderatore? Posso? Ha notato negli ultimissimi mesi, forse nelle ultimissime settimane, quale enfasi hanno dato i nostri media, i giornali, con articoloni sulla Repubblica o sul Corriere, adesso non mi ricordo, ma sui nostri principali quotidiani, per i progetti futuribili e a livello estremamente prototipale, e che quindi nel giro di 20-30 anni non faranno niente ancora, sul sequestro della CO2 rimettendola nel sottosuolo. Questa sembra in questo momento la soluzione. Le soluzioni, come dice giustamente Mercalli, dei pannelli solari, che sono ormai testate, funzionano, economicamente stanno in piedi, eccetera, politicamente fanno fatica ad essere accettate. Adesso il panorama sta cambiando anche in Italia, non solamente qui nel nord, insomma, non solamente in Austria, eccetera. Ma possibile che accidenti non si decida di fare come ha fatto Israele, come ha fatto la Grecia, Cipro, eccetera, che hanno centinaia di metri quadri di pannello ogni 1000 abitanti, quando a livello italiano siamo a meno di 10 metri quadri per 1000 abitanti, cioè siamo nel medioevo da questo punto di vista, e quella è una soluzione pratica. Le nostre industrie, anche, non bisogna avere la Siemens o la migliore industria del mondo per farli, noi aspettiamo, dopo importeremo dall'Australia, dalla Germania, di qua e di là. Cioè veramente c'è una incapacità a individuare un obiettivo fattibile, realistico, dietro l'angolo e a buttarcisi. E questo è veramente uno scotto che in Italia
paghiamo. Questo non significa poi non fare la ricerca,
assolutamente,
per carità, è sacrosanto.
Ma la ricerca produrrà fra 20 e 30 anni.
Cominciamo a fare quello che già si può utilizzare.
Mi sembra che siamo quasi all'unanimità, se solamente Paolini e Marx ci danno ragione.
No, il problema è questo. Questo gran parlare di soluzioni tecnologicamente iper avanzate è una sorta di soluzione gattopardesca, no? Cambiare tutto per non cambiare niente. Per esempio, per quanto riguarda le energie alternative, la cosa più efficiente non è riprodurre mega centrali con, invece che usando i carburanti fossili, usando le nuove tecnologie, ma usarle in piccola scala, quindi mini centrali eoliche, solare diffuso. Per quanto per esempio riguarda l'automobile, che è uno dei forse più grandi problemi, non è l'idrogeno, anche perché in questo momento siamo in grado di estrarre idrogeno solo dal carburante, quindi per avere un litro equivalente di idrogeno servono 3 litri equivalenti di petrolio, quindi tanto vale bruciare il petrolio. Molto più importante, in questo medio termine, un termine molto vicino, è l'unica tecnologia che può avere veramente dei risultati importanti, è il motore ibrido. Il motore ibrido, che praticamente è una, significa abbattere.
Ti aggiungo subito, è il motore elettrico. L'ibrido sarà solo un passaggio temporaneo. Noi dobbiamo togliere di mezzo la combustione.
Sì.
La combustione non è la soluzione. La combustione è rozza, è qualcosa di vecchio. La combustione è limitata dal secondo principio della termodinamica, dal teorema di Carnot. Più di tanto non arrivi,
non arrivi.
Quando sentiremo che Mercalli viene ammazzato in un incidente per caso tra qui e casa, capiremo perché. Stia attento.
Certo, io sto vicino a Torino, quindi.
Spacciato. Faccia le 4 righe così che il parentado non beghi. Voilà. Ci sono altri commenti, Mark?
Okay, also ich will vielleicht noch von anderen Ideen berichten, von wie man technisch dem Klimawandel beikommen kann, die ich aber auch wirklich für völlig absurd halte, die aber eben auch großtechnisch sind. Und zwar sind es Ideen, wo es nicht um Energiesparen geht, sondern wirklich um Verhinderung des Klimaeffekts. Und eins ist zum Beispiel, kleine Aluminiumteilchen in die Atmosphäre zu bringen, um dort so eine Art künstlichen Spiegel zu installieren, der also die Sonnenstrahlen wieder reflektiert und eben so die Erderwärmung verhindert. Eine andere Idee ist zum Beispiel den Ozean künstlich zu düngen, dass dort mehr Algen entstehen, die dann wieder CO2 aufnehmen und im Ozean fixieren. Also solche Ideen gibt es auch, wirklich großtechnische Ideen, mit denen man hofft, dem Klimawandel beizukommen. Und meiner Meinung nach ist es sehr gefährlich. Es ist zwar verführerisch, weil man denkt, man könnte mit relativ wenig Aufwand das ganze Problem lösen, aber man handelt sich natürlich ganz neue Probleme ein, weil keiner kann vorhersehen, was es bedeutet, zum Beispiel für die Meeresökologie, wenn es dort auf einmal viel mehr Algen gibt, oder was es für die Atmosphäre bedeutet, wenn auf einmal weniger Sonnenlicht auf die Erde kommt. Also davor wollte ich ganz dringend warnen, aber es gibt immer mehr auch Wissenschaftler, die zumindest die Entwicklung solcher Methoden befürworten, weil sie sagen, dann haben wir wenigstens so eine Art Notbremse, falls es doch zu warm wird. Aber das ist meiner Meinung nach ganz gefährlich und wir sollten uns wirklich da auf die traditionellen Methoden, Energiesparen, neue Technologien, ja, aber eben im Kleinen konzentrieren.
Un altro motivo per cui Mercalli potrebbe non tornare a casa per la polmonite che si prende stasera, ma quello fa parte del rischio professionale.
Sono contento, almeno non dobbiamo accendere condizionatori.
That's right. Io adesso guardo Valentina, che in realtà è la capa indiscussa di tutto questo incontro. Siamo più o meno a chiusura delle presentazioni. Apriamo il selvaggio dibattito. Va bene, loro possono chiedere tutte le cose che hanno sempre desiderato chiedere e non hanno mai osato farlo, giusto? Boh. Ladies and gentlemen, please, it's up to you. Questioni? Möchten Sie Fragen stellen?
Volevo chiedere una diffusione su larga scala di queste cosiddette energie alternative, quindi solare, eolica, eccetera. Quanto potrebbe coprire attualmente del fabbisogno energetico mondiale? Cioè, nel senso, se riuscissimo effettivamente a sviluppare in modo ampio, come è stato detto che si fa in certi paesi, queste tecnologie, quanto riusciremo comunque a risolvere il problema, al di là di quello che può essere poi invece un reale discorso di shift di quello che sono le nostre prospettive energetiche. Ecco. Grazie.
Rispondo semplicemente perché faccio parte dell'associazione per lo studio del picco del petrolio, quindi ho dati sempre abbastanza freschi dai miei colleghi.
Curva di Hubbard.
Curva di Hubbard. E allora, così come è strutturato oggi il sistema energetico, pochissimo. Si dice, no, potremmo fare solo pochi punti percentuali. Però ci sono i due grandi assi che bisogna sviluppare. Sono uno, quello che giustamente anche il collega continuava a sostenere, bisogna fare più efficienza e quindi ottenere lo stesso comfort, lo stesso benessere con molto meno. E questo lo si può fare. Siamo nella regione italiana che in qualche modo ha proposto anche al mercato mediterraneo italico la casa passiva, che ci dimostra che ci si può scaldare, si può avere il comfort anche superiore a una casa normale, con forse anche il 90-95% di energia in meno rispetto a una casa normale. Quindi, se si può fare, risparmiamo pure sulla bolletta, non vedo perché non lo si debba fare. Una volta che abbiamo ridotto le necessità, è ovvio che le energie rinnovabili possono dare una quota molto superiore, ne dobbiamo mettere di meno per ottenere lo stesso vantaggio, e poi dobbiamo assolutamente riprogettare la rete, perché il nodo fondamentale oggi delle energie rinnovabili non è la loro abbondanza. Col fotovoltaico potremmo fare in Italia tutta la corrente elettrica che ci serve, solo ricoprendo i tetti dei capannoni industriali. Non ci sarebbe neanche bisogno di sostituirsi ai vigneti coi pannelli fotovoltaici. Il problema qual è? L'intermittenza. Noi siamo abituati ad avere l'affidabilità della rete. La corrente c'è quando ci serve, quando la vogliamo. Qualsiasi cosa noi facciamo, vogliamo che al 99,9% dei casi la corrente ci sia sempre. Il fotovoltaico di notte, per esempio, la corrente non c'è. Quindi la grossa sfida è quella di riuscire a creare un'architettura di rete che sia in grado di accumulare l'energia che per definizione quella di tipo rinnovabile, vento, sole e quant'altro, non è un'energia disponibile sempre con continuità, e renderla invece utilizzabile quando a noi ci serve.
Sì, difficile dire quanto potremo coprire. Gli studi più recenti parlano di nel giro dentro il 2020 di un 20%-30%, però questo è molto difficile anche perché dipende in che modo riusciranno a evolversi queste a trovare spazio queste fonti di energie alternative. Dipende appunto dalla disponibilità delle energie tradizionali, sono tutta una serie di variabili per cui è difficile dire quanto.
Queste comunque sono le variabili tipo culturale ed economico. Quelle di cui abbiamo parlato prima sono variabili esclusivamente di tipo fisico, cioè quello si può fare, però ci sono quei vincoli.
Bisogna sempre poi tenere presente che c'è sempre una variabile che non è di poco conto, che è sempre di tipo economico e culturale, che comunque poi ovviamente si può frapporre alle soluzioni di tipo puramente fisico o chimico che magari esistono già da tempo.
Paolini, posso farti una critica su questo? È ovvio che le questioni economiche sono importanti, perché se noi abbiamo 100 euro dobbiamo scegliere come spenderli. Però attenzione che nella nostra vita di casa, noi facciamo delle scelte pesanti economicamente non per dei motivi di sostanza, non per dei motivi di obiettività, ma per moda. Quando voi andate a comprarvi il bellissimo divano di pelle, quando andate a comprare la cucina di marca, ditemi voi la marca, la Salvarani, cos'è che c'è adesso di moda, quando voi andate a comprare il grosso macchinone, guardate che servizio che quelle cose che vi costano l'ira di Dio vi offrono. Quindi poggiare giù le vostre sacre chiappe, scusatemi il linguaggio, spostarvi da qui al catinaccio con l'automobile, o cuocervi il piatto di pasta asciutta o le Wiener Schnitzel, ve lo fa quella cucina, quel divano, quell'automobile costosissima come un modello molto meno costoso. Ma voi perché spendete tutti quei soldi? Perché credete che sia qualità di vita. E lì li spendete. Invece molti dei nostri conterranei, spero non qui, non li spendono per mettere il pannello solare, per dargli l'esempio ai figli di dire casa nostra è fatta in maniera intelligente, casa nostra è figa e di conseguenza siamo fighi noi. Scusate la volgarità.
Ma è quello che io vorrei che fosse ciò che riusciremo a fare come propagazione proprio di modello culturale.
Sì.
Io cerco di dire, quando faccio le lezioni nelle scuole ai ragazzi, dico alle ragazze, non scegliete l'uomo figo perché ha il SUV, chiedetegli quanti kilowatt di fotovoltaico ha sul tetto. Ma questo perché, vedete, 10.000 anni fa la donna
potentissimo strumento di convincimento questo.
E funziona, funziona. 10.000 anni fa la donna sceglieva l'uomo figo, cioè quello che aveva i muscoli più evidenti e magari all'epoca romana il cavallo più rapido, perché questo era effettivamente, da un punto di vista antropologico, garantiva una maggiore possibilità di sostenere la prole. Caccia, no? Era concreta. Adesso, magari voi avete un mentecatto, un minorato mentale, che però il lavoro lo fa a benzina nel motore quando lui preme il pedale dell'acceleratore. Un piccolissimo gesto, una pressione modestissima libera tutta questa energia, ma non è energia sua. È completamente imbecille certe volte. E il lavoro lo fa il gasolio. Allora, scegliere la possibilità di mantenere bene la prole per un futuro che ha questi vincoli di cui abbiamo parlato adesso, un futuro dove probabilmente avremo meno energia, avremo il clima che risentirà di quelle che saranno le nostre azioni, la donna che vorrà garantirsi un futuro intelligente sceglierà l'uomo con i pannelli solari e con la bicicletta.
Sì, il problema è che questo, che fatto sta che questo tipo di ragionamento per adesso non esiste, non a caso chi ha un potere di spesa di 30.000 euro non si compra l'auto ibrida ma si compra il SUV, perché comunque nella mentalità comune è quello.
Beh,
che
ragazzi,
fa
la pubblicità non è poi dopo lì per figura, eh. L'Italia spende 12 miliardi di euro, l'Italia dico, sistema Italia, per fare pubblicità. Se le aziende spendono 12 miliardi di euro vuol dire che la pubblicità serve, Scava profondamente dentro di noi. Stuole di psicologi lavorano per trovare le crepe nel nostro animo per farci entrare il SUV.
E non per niente noi ci ricordiamo la pubblicità sentita da bambini. Certe pubblicità ci sono rimaste dentro, sono potenti come messaggi. E l'unica cosa che la scuola non ci insegna è essere critici nei confronti delle informazioni che ci vengono. Cioè, la data di nascita o di morte o di quel che lei di Giulio Cesare bisogna impararla, ma a dire quello che mi racconta quel tizio è decentemente valido, mi sembra convincente, oppure lo sto lì ad ascoltare a bocca aperta subendo tutto quello in termini di messaggi stupidi che questo mi trasmette? Guardate che poi di conseguenza si vota, e non tardi, non insomma molti anni fa, ne abbiamo viste le conseguenze, insomma, anche in Italia, cioè, fa riflettere questa cosa abbastanza drammatica. Altre questioni, altre domande, a meno che Marca anche volesse commentare?
Also ich denke mal, das Potenzial für alternative Energien ist sehr hoch, aber eben nur in Verbindung mit Energieeinsparung. Also immer wenn eine neue Energiequelle aufkommt, also zum Beispiel eben nachwachsende Rohstoffe, bricht große Euphorie aus. Wenn man sich das ausrechnet, es gibt verschiedene Berechnungen für Deutschland, für Europa, dann landet man irgendwo bei 5-10% des Energiebedarfs, die dadurch gedeckt werden können. Wenn man alle erneuerbaren Energien zusammenzählt, kommt man auf einen größeren Betrag, aber es reicht eben nicht aus, um den jetzigen Energiebedarf zu decken. Und deshalb muss man einfach immer wieder sagen, die Formel ist eben eindeutig einsparen plus erneuerbare Energien plus eben auch ein paar Abstriche machen.
Non so se ho capito benissimo, ma per quello che so io, e sono sicuro di questo, di potenzialità di rinnovabile ce n'è una marea. Ogni secondo il sole ci manda giù su tutta la superficie terrestre una quantità di energia decine di migliaia di volte superiore alle nostre necessità. Quindi ce n'è. Il problema è che, come dice lui, è meglio risparmiare e poi produrre quello che ci serve, perché risparmiare, cioè consumare in maniera intelligente, è la cosa economicamente che sta meglio in piedi, è più semplice da fare, ti produce risultati immediati, è la situazione win-win, per usare il termine anglosassone, in cui vincono tutti. tranne quei quattro disgraziati che in questo momento invece fanno i soldi, perché quando voi fate installare da un impiantista un qualche cosa, il condizionatore d'aria, che adesso ci stanno lavando la testa con la pubblicità, che se non avete il condizionatore d'aria, signori, siete mica cittadini di serie A, eh? Voi a casa, se avete caldo, non dovete mica tirare giù la tapparella come si faceva ai vecchi tempi per evitare che un kilowatt di potenza, perché è un kilowatt che entra da un metro quadro di finestra, vi scaldi la casa. È troppo brigoso tirar giù la tapparella o tirare la tenda. Voi dovete andare lì a fare clic, e a questo punto una ventolina comincia a massaggiarvi il vostro ego col vrrr e vi raffresca, e spendete. Ma il tizio che vi installa il condizionatore, lui ha tutto l'interesse a mettervelo su in fretta, nella maniera più disgraziata, perché dopo forse tornerete a chiedergli aiuto quando quello si è scassato. Cioè lui non fa i vostri affari, lui fa i suoi. E chi ci vende il condizionatore non fa gli affari dell'ambiente, fa gli affari della ditta. Quando vedete una casa con un condizionatore sopra, vuol dire che la casa è fatta male. Qui a Bolzano, sentivo oggi la radio, hanno fatto l'esperimento di mettere fuori il cubo di ghiaccio in un isolamento tipo quello di Casa Clima, dopo una settimana c'è ancora. Cioè, signori, è una lezione grandiosa questa. Se io isolo, non devo condizionare una Madonna, non devo riscaldare d'inverno. Ma è possibile che siano tutti così zucchi da dover mettere la mano al portafoglio e spendere fior de soldi, quando la tecnologia al giorno d'oggi, beata la tecnologia, ci permette di avere un technical fix, e questo è un technical fix che funziona alla grande. Ma per comportarci in maniera intelligente dobbiamo sapere. Chi non sapeva da questa sera, perlomeno sappiamo che sa, speriamo. Altre questioni? Andrei Fragen?
Sì, solo per chiudere il discorso. Per quando è previsto con queste vittime l'esaurimento delle scorte di petrolio?
Attualmente si stima che sia stato consumato circa la metà del petrolio mondiale disponibile. Il petrolio ha cominciato a essere estratto verso la metà dell'Ottocento. La curva però di estrazione vera e propria ha cominciato a diventare evidente dagli anni 30. Il picco di Hubbert per gli Stati Uniti è stato raggiunto nel 1971, cioè gli Stati Uniti dal 1971 hanno visto declinare la loro produzione interna. Questo vi deve anche far capire tutta la geopolitica degli anni successivi al 1971, deriva sostanzialmente da questo fatto, quindi lo spostamento verso il baricentro del Medio Oriente per andarsi a prendere il petrolio dove è ancora abbondante. Il picco mondiale delle riserve petrolifere, secondo i miei colleghi più pessimisti, ma che sono tutti pensionati geologi delle grandi compagnie petrolifere, per fortuna la pensione arriva per tutti. Quando arriva la pensione vuotano il sacco, prima sono segreti ovviamente. Allora, mettendo insieme tutte le conoscenze dei pensionati delle società petrolifere, si stima che il picco del petrolio sia stato raggiunto l'anno scorso in questi giorni, nell'estate del 2006. Adesso si ritiene che ci sia una fase di plateau, cioè quei 5-10 anni nel quali più o meno il mercato oscilla incontrando grosso modo l'offerta. Attualmente consumiamo 83-84 milioni di barili di petrolio al giorno, l'Italia ne usa 2 di questi 83. I prezzi oggi sono a $71 al barile, quindi di nuovo è in ascesa. Sono fluttuazioni che per un po' di anni non dovrebbero avere grandissimi scostamenti, perché ci troviamo in quella fase dove si apre un pozzo in più, se ne chiude uno, ma si ritiene che fra al massimo una decina d'anni comincerà la discesa libera. E allora in quel momento lì, peraltro con un'Asia che chiede sempre di più, si creerà una sorta di forbice. La domanda continuerà a salire, l'offerta comincerà a scendere, quindi prezzi alle stelle e soprattutto rischio di maggiore conflittualità internazionale per accaparrarsi quello che resta. Ecco perché tutte le cose che sono state dette prima hanno anche la valenza di essere più cautelati verso un futuro turbolento. Quanta maggiore sarà l'energia che ci potremo fare in casa, tanto minore sarà la necessità di andare a far guerra altrove per prendersi il petrolio.
Sì, gli scenari quantitativi sono questi. Quello che è importante sottolineare è, che sottolinea anche l'ONU negli ultimi rapporti, sarà l'aumento proprio di conflittualità dovute all'uso delle risorse, non solo quella petrolifera ma per esempio quella idrica. Ci sono già esempi in corso di guerre per l'acqua, per esempio il Darfur. Al di là del motivo etnico, uno dei motivi pratici della guerra è la disputa su una diga che assicura quindi le coltivazioni, la disponibilità d'acqua per la popolazione. l'ONU prevede che intorno agli anni 2020-2030 la conflittualità per le risorse sarà aumentata di circa un 100% dall'attuale, che vuol dire che sicuramente andremo a cercarci vicendevolmente le risorse dove sono, e quindi questo aumenta la conflittualità, che non è tanto per il petrolio, che è quella più eclatante, ma succederà soprattutto per l'acqua. Quindi questo sicuramente, le risorse, purtroppo la Terra è un sistema finito, non è un sistema infinito, per cui l'aumento della popolazione, che comunque è costante, è concentrata in certe aree, l'aumento dei consumi è costante, l'India e la Cina stanno trainando tantissimi consumi, non solamente quelli petroliferi, ma di tutto il genere consumi. Questo significa ovviamente disputarsi delle risorse che comunque sono finite e sono in calo per quanto riguarda il petrolio e l'acqua, quindi maggiore conflittualità. Questo sicuramente saranno scenari molto probabili a venire.
Funziona. Ma mi pare che il fresco della sera e anche il magnifico paesaggio che abbiamo intorno ci riporta ad un tema, il clima alpino. Vorrei sollecitare in questo anche gli intervenuti. E se noi poi fossimo in grado di vedere attraverso questa montagna, vedremmo un ghiacciaio, anzi un ex ghiacciaio. Noi abbiamo lavorato allo Stelvio assieme appunto all'Eurac e devo dire che negli anni di lavoro al direttivo dello Stelvio abbiamo assistito ad una evoluzione, anzi una distruzione di un ghiacciaio, uno dei più grandi d'Europa, quello dello Stelvio, che da essere una unica unità glaciale è diventata praticamente adesso qualcosa come decine di frammentazioni, quindi in realtà sono rimasti molto piccoli agglomerati di ghiaccio. Che cosa è successo? È successo che naturalmente clima che cambia, però è anche successo che la spinta, anzi peggio ancora, l'invasione turistica e la pretesa che poi anche gli enti locali hanno di sfruttare fino in cima, più si alza il livello nivale, evidentemente più alto è il tentativo di sfruttare l'ambiente alpino, comporta che nel ghiacciaio dello Stelvio si stanno facendo tragitti, percorsi per sci, caroselli, COV, eccetera. Questo ovviamente si può capire, comporta una ulteriore perdita. Ma la perdita dello Stelvio non vuol dire soltanto una perdita estetica, vuol dire che anche la ricchezza dell'acqua e dunque anche di quell'acqua che serve per creare energia idroelettrica viene compromessa in maniera radicale. Allora perché? Il punto che io voglio suggerirvi è il perché la gente si sta comportando in modo talmente illogico, qui appare che sia del tutto illogico il comportamento di chi sta segando sull'albero in cui si trova a dover vivere.
Bertolt Brecht.
Ecco, bravo. Allora, perché? Allora io però accenno ad una risposta che secondo me è un modo per dire il perché. Il primo perché è che le agenzie di informazione e le agenzie di formazione non sono adeguate a quello che oramai è lo scenario del nostro futuro. La fisica, tutto quello che è scienza, è insegnata secondo una concezione retrospettiva. Penso che non si sappia ancora che cos'è veramente la fisica, le scoperte del Novecento. Abbiamo ancora una concezione fisica che è newtoniana, che non ha niente a che vedere con il problema dell'evoluzione dell'energia. Ma io voglio fare un'altra sottolineatura, che è in qualche modo ancora più radicale. Non solo la politica, ma l'etica. L'etica, cioè la concezione della vita, la concezione dei valori della vita, e la concezione di salvaguardia della vita in termini come vita di generazioni future, non trova nelle grandi convinzioni, nei grandi sistemi religiosi, morali, etici, non trova un sufficiente radicamento, una sufficiente chiarezza per dire che una persona, così come in qualche modo sa che non deve rubare, sa che non deve fare atti impuri, che non deve disegnare nell'altro, che non deve fare quello che il catalogo del bene e del male, ormai consolidato nelle diverse religioni, sistemi comunque anche laici, è ormai un dato acquisito e interiorizzato, bene, in questo catalogo non c'è ancora questa convinzione e quindi l'esigenza di una difesa rispetto alla evoluzione negativa del clima. Io credo che sia importante sapere, ma prima ancora di sapere, penso che sia importante credere. E io credo che noi possiamo fare tanti discorsi di carattere tecnico sull'utilità del fotovoltaico, ma in fin dei conti, fino a che non entrerà nella coscienza della gente non soltanto una ragione, ma una convinzione morale che così non è giusto, e cioè si introduca il criterio del giusto e dell'ingiusto, sarà difficile pensare che si cambi quello che altrimenti è la via più facile, quella per cui noi stiamo assistendo ad un turismo in questa regione che è la devastazione del clima e dell'ambiente alpino.
Ma oggi penso che la gente non abbia neanche più tanto un morale, neanche, non solo manchi questo nei 10 comandamenti, manca quello dell'ambiente, ma la gente oggi ruba, uccide, compie atti impuri, quindi siamo forse nel momento storico dove è più difficile introdurre proprio un concetto di morale, altro che aggiungerne uno ulteriore. Tutte cose che poi furono già scritte 30 anni fa in maniera molto lucida in un grande rapporto, che è stato il rapporto sui limiti alla crescita o limiti dello sviluppo, come fu tradotto in Italia, il rapporto del Club di Roma, uscito nel 1972, voluto da un grande italiano, da un economista, da un manager della Fiat di Torino, Aurelio Peccei, nome troppo in fretta dimenticato, è morto nel 1984 Peccei. Nessuno sa chi sia, altro che sapere le leggi fisiche del Novecento. Quel libro venne diffuso in milioni di copie in tutto il mondo e poi fu usato più o meno per tenere in piedi le gambe zoppicanti dei tavoli. Il messaggio di questo volume oggi è stato riproposto in una riedizione che si trova per Mondadori, stampata in poche copie, nonostante sia uscita solo 6 mesi fa, non la si trova quasi più, che è I nuovi limiti dello sviluppo e che dice tutte le cose che abbiamo detto noi, cioè quelle curve che lentamente fanno vedere che abbiamo esaurito la miniera e abbiamo riempito la discarica. Poi i ghiacciai sono uno dei tanti elementi, se non ci riapproprieremo tutti del concetto di limite, e questa è secondo me la vera etica dei nostri tempi, finiremo a sbattere la testa contro il muro. Per quanto riguarda i ghiacciai, consiglio a tutti di andare a visitare la mostra, forse l'avete già vista, che c'è qui proprio a Bolzano, al Museo di Scienze Naturali, Gletschers im Treibhaus, ho detto bene in tedesco, i ghiacciai nel mondo serra, deve essere qualcosa del genere, una mostra molto minimalista, ci sono soltanto una trentina di immagini di ghiacciai come erano 100 anni fa e come sono oggi, non c'è una riga di commento, ognuno vada e si faccia le sue considerazioni.
Sì, più che sul termine morale etico, io lo metterei proprio sul termine fisico, cioè ancora oggi si conosce troppo poco quello che significa l'entropia. Per esempio Einstein la considerava il concetto più importante della fisica del Novecento. Bene o male, come fa un sistema a morire? Il sistema può morire in due modi, o per i troppi pochi scambi o per troppi scambi. Noi abbiamo scelto la strada dei troppi scambi, quindi quando arriviamo al limite massimo di entropia il sistema poi alla fine si ripiega su se stesso. Questo lo appunto negli anni 70 il Club di Roma, il rapporto sui limiti della crescita, attenzione che è molto diverso dire crescita e sviluppo.
In Italia
fu tradotto sviluppo ed è un errore concettuale,
cioè, limits to growth.
Il limit to growth, quindi limiti della crescita, che è un concetto molto diverso. Poi l'ha ripreso Georgesco Regan, l'ha ripreso Herman Devi, cioè, sono tutti concetti che poi questo sono molto importanti. Perché magari non passano? Perché c'è una fortissima discrasia temporale tra quelli che sono i tempi ambientali e i tempi invece dell'agire umano, nel senso la politica, l'economia ragiona in termini di brevi mandati, 5, 10 anni, quanto può essere? 3 elezioni massimo, 3 mandati. L'ambiente, il sistema ambientale ragiona in termini di millenni e aree geologiche. Quindi questo è sicuramente.
Però poi quando si muove non lo fermi più.
Poi quando si muove non lo fermi più, e questo è il problema.
Also ich glaube auch natürlich, dass es ein moralisches Problem ist, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass der Klimawandel für uns in dieser Hinsicht auch einen gewissen Vorteil birgt. Er ist nämlich wirklich ein ganz deutliches Signal, dass wir etwas falsch machen, dass wir etwas ändern müssen. Und es ist relativ leicht, etwas zu tun. Die Frage ist, ob die Zeit reicht. Aber es dreht sich eben alles um Energieverbrauch. Und das, was eben der Club of Rome, sagen wir mal, nicht erreicht haben, dass wirklich Energie gespart wurde. Die Warnung war zwar da, das Öl reicht nicht mehr lang, aber im Prinzip ging der Energieverbrauch weiter wie bisher oder hat sich noch gesteigert. Ich glaube, jetzt bekommen die Leute doch langsam Respekt, nachdem sie sehen, sehen, was passiert und auch wirklich mit der ganzen Pressearbeit, die damit verbunden ist, also solche Filme wie Eine unbequeme Wahrheit und sowas, also es macht sich, glaube ich, doch langsam ein allgemeines Bewusstsein breit, dass wir was tun müssen, und ich glaube, in der Hinsicht kann man den Klimawandel vielleicht sogar als Chance verstehen, zu sagen, wir müssen was tun und auch, wir müssen global was tun, weil das ist ja auch das erste Mal, dass es eben nicht einfach nur lokale Verschmutzung, also wo man lokale Wirkung ist, wo man weiß, woher kommt der Produzent, man kann das einfach abstellen, sondern die ganze Welt muss zusammenarbeiten. Und also ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir im Moment in einem Lernprozess sind, wo wir merken, aha, jetzt machen wir wirklich was falsch, das Klima zeigt es uns, und dass eben wirklich die Welt sich hier zusammentut und es tatsächlich schafft, den Energieverbrauch zu senken und nochmal, sagen wir mal, das Blatt zu wenden. Also das ist meine Hoffnung, dass man da vielleicht auch ein bisschen was Positives draus sehen kann.
Signori, per motivi di tempo e per motivi di temperatura la serata bene o male volge al termine.
Ma il curioso è proprio dire per motivi di temperatura, ma come? Qui stiamo parlando solo di global warming. Beh, è anche interessante questo, fa capire che l'interpretazione anche dei fenomeni non deve mai essere banale, fermarsi alla superficie delle cose. Il fatto che una sera a Bolzano sia fresca, perché poi questo non è freddo, è fresco, è più l'effetto del vento che crea fastidio in questo momento, non vuol dire che non ci sia un problema. Il problema va visto nello sviluppo dei tempi lunghi. L'attuale anno 2007, se la seconda metà che abbiamo davanti si comporterà come la prima, sarà l'anno più caldo della storia, da quando avremo dati. Per ora lo è. L'autunno 2006 è stato il più caldo da quando abbiamo dati sull'Europa occidentale. L'inverno 2006-2007 è stato di nuovo il più caldo da quando abbiamo dati. Il mese di aprile 2007 è stato il più caldo in assoluto, superando del doppio il massimo precedente di 200 anni. Non sono proprio numeri che si possono trascurare. Poi la sera invece del 5 luglio è così.
Penso comunque che dobbiamo chiudere questa serie di presentazioni molto interessanti, mi è parso, con una nota alla fin fine positiva, altrimenti si viene fuori da questo tipo di incontri sempre un po' con le orecchie basse, dicendo mannaggia, problemi enormi, non ce la faremo mai, eccetera. E il motivo, secondo me, di speranza è quello che ha accennato anche se brevemente Paolini. Gli economisti, questa fetta di umanità assolutamente deleteria dal mio punto di vista, che
è una cosa terribile,
come direbbero gli amici del Sud, pian pianino si stanno accorgendo che natura, che ambiente, che clima, che le circostanze al contorno, direbbero i fisici, no, nel nostro sistema umano, hanno un costo. Se questi si svegliano, signori, vuol dire che l'hanno capito anche i sassi, e questo alla fin fine ci dà speranza, perché gli economisti alla fin fine sono quelli che decidono molto spesso delle cose che i governi fanno, per cui chissà che fra un anno o due non troviamo che anche in Italia qualche economista di grido si muove, dice a Prodio, il Berlusca di turno, veccio, vara che bisogna fare qualcosa.
Io gliel'ho già detto, io vorrei... Prodi al Berlusca, ma non è servito a nulla.
Bisogna insistere, le cocuzze sono dure. Volevo chiudere la serata con un colpo da maestro, però zio Bono, quella nuvola lì mi ha fregato, perché laggiù forse avete visto che c'era un brillantissimo puntino luminoso che era Venere, lo conoscete penso, no? Quello, signori, è un posto identico come dimensioni, come presenza di un'atmosfera al nostro pianeta, solo che, ripeto, identico, potrebbe anche essere con la stessa temperatura nostra perché non è troppo vicino al Sole, insomma, solo che lì c'hanno 500 gradi gli eventuali venusiani, o le venusiane, che per noi sarebbero molto più simpatiche, devo dire, c'hanno 500 gradi al suolo. Le nuvole, belle bianche, eccetera, sono composte da goccioline di acido solforico. Quello è uno degli esempi di cosa può succedere a un sistema planetario quando le cose non vanno bene. E oggi cominciamo ad avere delle indicazioni che i climi planetari non sono stabili, definiti, che al limite fanno qualche fluttuazione, che si scaldano un po', tanto per dare da lavorare a Mercalli e compagni, no? Ogni tanto possono anche cambiare le situazioni in maniera drastica, cioè da una situazione di equilibrio ci si può spostare in un'altra situazione di equilibrio in cui però le condizioni sono alquanto differenti e non adatte agli individui, alle specie, alle situazioni biologiche che prima andavano bene.
92% di CO2, esatto, sull'atmosfera, esatto, di Venere.
In questo senso, vedendo una bella stella in cielo, ci potremmo far venire un ulteriore motivo di attenzione per il nostro bel, piccolo, simpaticissimo, fantastico pianeta, che però indubbiamente stiamo trattando un pochettino malaccio. Signori, grazie per essere venuti qui stasera, complimenti per la robustezza fisica, per l'interesse, per le domande, per tutto quanto, e soprattutto grazie ai nostri relatori di questa sera. E grazie alla Valentina e alle altre organizzatrici. c'erano, aspettate un attimo, ancora alcune informazioni fantastiche che però mi senza luce non che vedo, scusemi. Allora, dalla prossima settimana la registrazione audio e la photo gallery di questa serata saranno disponibili sul sito del tower.eurac.edu. Per ricevere la newsletter e gli aggiornamenti sulle attività di questo centro dell'Eurac basta iscriversi sul sito oppure sulla scheda in circolazione sui tavolini durante la serata. Terzo punto, le pubblicazioni dei referenti e dei moderatori intervenuti sono disponibili nella libreria, nella biblioteca dell'Eurac, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, e l'appuntamento per il prossimo incontro con l'Eurac Science Café, l'ultimo di quest'anno, è previsto per il prossimo giovedì con una serata sul tema Rush Hour, la città e le politiche del tempo. E ora, signori, la serata prosegue con il DJ set di Max. Thank you so much.